Vogliamo riflettere insieme su questo periodo dell'anno in cui ci troviamo, al Natale verso il quale ci stiamo avviando. Per introdurre il tema che considereremo oggi, voglio raccontarvi quello che ho visto di recente in una vignette, un tipo di cartone di quelle che una volta si vedevano nei giornali. Adesso non ci sono più vignette o cartoni che si vedono nei giornali, adesso tutto è meme, no? Le battute si fanno vedere con i meme, però una volta esistevano questi giornali in cui si facevano vedere questi bei cartoni. E in questa vignette c'erano due personaggi, Giacomo e Antonio. E Antonio si trovava a fianco ad una montagna di pietre in mezzo a un'autostrada molto trafficata. E c'era una lanterna al di sopra di questa montagna di pietre. Suo amico Giacomo venne verso Antonio e gli chiede: «Senti, ma hai messo tu quella lanterna lassù?» «Sì», disse il suo amico. E gli chiede: «Perché?» «Ah, per avvisare gli autisti che c'è una montagna di pietre». «Ah, ottimo, buona idea, devono essere avvisati. Ma senti, hai messo lì anche il mucchio di pietre?» «Sì, ho messo il mucchio di pietre». «Ma perché?» «Ovvio, per tenere su la lanterna». Perché ho raccontato questa illustrazione? Perché in qualche modo illustra le nostre vite. Pensiamo alle nostre vite, pensiamo ai progetti che ci facciamo, pensiamo alle attività in cui ci imbattiamo tutti i giorni e non siamo molto diversi di questi ragazzi. Il ragazzo che costruì la montagna di pietre per sostenere la lanterna che è necessario perché ha messo lui la montagna di pietre. Le nostre vite consistono in che cosa? Problemi che hanno bisogno di essere risolti, ma che allo stesso tempo siamo stati noi stessi a creare. Se ti prendi un attimino di tempo e ti siedi davanti a un'autostrada molto trafficata, siediti là per un attimo. All'inizio ti sembra tutto così necessario, razionale, ragionevole, ma poi pizzicati un attimo e poniti questa domanda: perché? Perché quel ponte è lì? Risponderesti a te stesso: ovvio, porta i pendolari dalla periferia alla città al mattino e poi per tornare a casa nella sera. Ma come mai? Perché vanno in città? Ah, per lavorare, ovviamente. Lavorare a che cosa? Tutti i tipi di lavoro: finanziari, architetti, poliziotti, operai edili. E cosa fanno? I finanzieri finanziano i ponti, gli architetti progettano i ponti, i poliziotti sorvegliano i ponti, gli operai edili costruiscono i ponti. Vedi, alla fine il ponte è lì per risolvere un problema che noi stessi ci siamo creati. E ci diciamo alla fine di una riflessione di questo tipo: a che serve? A che serve? Veramente esistiamo solo per questo? Serviamo solo per risolvere problemi che noi stessi ci siamo creati? E dopo che riflettiamo così per un po' di tempo, possiamo sentirci scoraggiati e possiamo anche perdere la nostra speranza. Stavo pensando sulla speranza in questi giorni. Mi ha portato una riflessione che facevo di recente su due libri nella Bibbia che mi danno un po' di fastidio. Ah, ma chi? Tu sei un pastore? Non dovrebbero darti fastidio i libri della Bibbia? Ammetto che ci sono due libri che un po' mi infastidiscono. Sai quella sensazione quando vai in posta, dici: ma passerò 10-15 minuti per gettare la lettera e poi vedi una fila di 100 persone. Ah! Quando io mi avvicino a questi due libri ho un po' questa sensazione. I due libri sono il libro dell'Ecclesiaste e il libro di Lamentazioni. E stavo pensando: perché? Perché ho questa sensazione? Perché ho un po' di fastidio quando leggo questi due libri? E mentre riflettevo su questo messaggio mi sono dato la risposta: non danno una speranza, almeno così sembra. Per una prima lettura non sembrano di dare speranza. Non so se l'avete mai letto, ma il libro dell'Ecclesiaste è deprimente. È deprimente. Come inizia? Vanità di vanità. Tutto è vanità. Noi diremo inutile, inutile, tutto è inutile. E poi nel resto del libro parla del fatto che tutta la vita non è altro che ciò che descrive la storiella di prima, della lanterna e delle pietre. Tutto ciò in cui consiste la vita non è altro che costruire mucchie di pietre per metterci su la lanterna, che non sarebbe necessaria se non fosse stato prima costruito il mucchio. Il libro dell'Ecclesiaste dice: ma non perdere il tempo in quello che fai, non ha senso. Dice: ma perché stai lavorando? Così parla il libro dell'Ecclesiaste. Ti farai una casa, ma poi ti annoierai, poi ti farai prendere da qualche altra cosa luccicante che ti intratterrà per un po', ma poi dopo un tempo ti annoierai anche di quello. Non tanto tempo fa ho detto: meglio che non leggo il libro dell'Ecclesiaste prima di dormire. Mamma mia. E l'altro libro che mi dà questa sensazione è un po' il libro delle Lamentazioni. Libro di Lamentazioni. E questo libro parla di questa esperienza dell'autore in cui la speranza, l'aspettativa che aveva, che quella sensazione che questa volta sì, questa volta arriverà la felicità, questa volta arriverà la mia svolta, sarò contento. Il libro delle Lamentazioni è quando di nuovo si è spezzato la speranza. Pensa a quella cosa in cui ponevi le speranze, le aspettative che avevi, che questa volta questa cosa finalmente ti avrebbe portato alla felicità. Il libro di Lamentazioni inizia: come siede solitaria la città una volta tanto popolosa. E potremmo aggiornarlo ai nostri giorni. Per lui è la città splendente di Gerusalemme. Finalmente arriverebbe questo sogno realizzato. Ma nel dopo senno del poi, quanto è solitaria. Pensiamo anche a cose come la cyclette che abbiamo comprato forse tutti. Abbiamo riposto la speranza: ah, che bello, mi metterò in forma e la mia vita darà una svolta quando mi sentirò in forma. Ma dov'è la cyclette adesso? Un posto dove appendere i panni. La casa in montagna. Ah, la casa in montagna, che meraviglia. Finalmente. Ma dopo 2 anni dici: caspita, andare sempre allo stesso posto scoccia un po'. Pensa a quella cosa, forse una relazione. Avevi attaccato tante speranze in questa relazione. Questa persona, ah, mi cambierà la vita. Ma non è mai così. Possiamo echeggiare le parole di Geremia quando dice: come siede solitaria, come è rimasta deludente. Stai attenti a questi libri. Ti possono mettere in quello stato d'animo un po' cinico, pessimistico. Verso la fine, Lamentazioni 4:17 dice: abbiamo aspettato invano un soccorso. Mi sono posto la domanda: come mai questi libri mi mettono in quello stato malinconico? E la risposta è perché non sembrano di dare molte speranze. Mollalo, ma sì, ma cosa fai ad aspettare più qualcosa di questa vita? È tutto inutile. Ora, non vorrei lasciarvi questo sapore in bocca riguardo a questi libri, perché se leggiamo attentamente ci sono dei flash. Come quando una notte buia un lampo illumina l'oscurità, ci sono dei flash in cui si vede una speranza. Sono libri meravigliosi, però parte della ragione per cui sono state scritte è proprio per essere il retroscena di ciò di cui vogliamo parlare oggi, la speranza. Solo guardando la speranza che Cristo ci offre contro il retroscena di uno sguardo brutalmente onesti alla vita, solo con quel retroscena possiamo comprendere veramente la speranza in Cristo. E questa mattina, man mano che ci avviciniamo al Natale, vogliamo riflettere sull'arrivo del portatore della speranza. L'arrivo del portatore della speranza. E abbiamo bisogno, non è vero, questa mattina di ricevere un senso rinnovato di speranza. Le cose intorno a noi non sembrano di darci ragioni per cui essere ottimisti per il futuro. Le cose intorno a noi ci offrono poca fiducia che le cose possano cambiare per il meglio. Però vogliamo riflettere su il fatto che Gesù è venuto, e questo significa che è possibile vivere con la speranza. Nell'Ecclesiaste 1:15 è scritto: ciò che è storto non può essere raddrizzato. Wow, che parole incoraggianti. In altre parole, le cose non cambieranno, le cose non miglioreranno. Quella situazione che hai davanti a te non cambierà. È così? È davvero così? Davvero ciò che è storto non sarà mai raddrizzato? No, falso, non è così. Abbiamo una speranza, perché Cristo è venuto a portare il cambiamento, la svolta, la soluzione a quello di cui l'uomo ha bisogno. Le persone che erano presenti al primo Natale sgorgano con questa speranza, sgorrano con questa sensazione che l'arrivo di Gesù, la nascita di Gesù, stava per cambiare le cose. Una svolta stava per avvenire. Venite con me a Luca 1. Vogliamo vedere solo la reazione di due personaggi. Luca 1, versetto 47. Questo è il meraviglioso canto di Maria. E vogliamo solo guardare i versetti iniziali, una visione così superficiale, però che rende l'idea. Dall'1 al 46, alla fine del suo canto, vediamo che da lei sgorga questa sensazione di speranza. Nascerebbe il figlio Gesù, e adesso lei vede che le cose stanno per cambiare. Dal versetto 47 al 49 lei parla di come lei spera un cambiamento personalmente. L'arrivo di Gesù avrebbe un impatto su di lei personalmente. Leggiamo nel versetto 47 che lei sarebbe cambiata dalla bassezza alla beatitudine, una svolta nella sua condizione. Poi nel versetto seguente parla del fatto che cambierebbe la sua situazione dalla disperazione al risultato portato dal potente. Grandi cose mi ha fatto il potente. Poi saltando più in basso, 51 e 52, vediamo che cresce questa sensazione che le cose stanno per cambiare. Versetto 51 dice che i superbi hanno dominato finora, ma Dio li disperde. E cresce ancora il versetto 52, le cose stanno per cambiare, i potenti sono detronizzati e gli umili sono innalzati. Una svolta, un cambiamento. Guardate che donna di speranza, una donna da imitare. Perché ha questa speranza? Perché è fiduciosa che le cose stanno per cambiare? Perché è venuto colui che raddrizzerebbe ciò che si è stortato. Vogliamo, dopo qualche minuto, rispondere alla domanda: come mai si sono stortate le cose? Come mai il mondo in cui viviamo è rotto? Però prima di farlo voglio guardare insieme un altro personaggio che trabocca della stessa speranza appena assente della notizia dell'arrivo di Gesù. Speranza per tutta l'umanità. Luca 1:67, il canto di Zaccaria, questo uomo di cui conosciamo la storia. Se ci ricordiamo, lui stava servendo al Tempio e l'angelo gli disse quello che stava per succedere con la nascita di un figlio. Lui non ci ha creduto ed è stato punito con il non poter parlare per qualche mese, e le prime parole che poi lui dice appena viene slegata le sue labbra sono queste, versetto 68: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il popolo. Benedetto sia Dio, perché ha fatto qualcosa, ha riscattato, ha tirato fuori da una condizione le persone per farli stare in un altro. Se ci ricordiamo, Dio aveva promesso che dopo che il mondo si è guastato avrebbe suscitato una persona per aggiustare ciò che era andato storto. Non so se la vostra condizione, se siete bravi ad aggiustare le cose. Qualcuno qui in mezzo di noi è bravo. Io non sono per niente bravo. Ho tirato su una volta in casa mia una parete di legno compensato ed è un po' il mio trofeo, perché è l'unica cosa che sono riuscito a fare in vita mia. Quando mi trovo lì a provare ad aggiustare le cose è come se avessi 5 pollici e non lavorano insieme per fare le cose che vorrei che facessero. Però forse qualcuno è bravo a mettere, ad aggiustare qualche motore o a fare dei lavori manuali. Però aggiustare quel tipo di cosa è un conto. Aggiustare però il mondo, aggiustare ciò che si è rotto nel mondo, solo una persona molto speciale poteva farlo. Zaccaria dice che è proprio questo ciò che è venuto a fare Gesù. Versetto 69: ha suscitato un potente salvatore, come aveva promesso per bocca dei profeti, uno che ci salverà. Poi, saltando giù, versetto 79: è sorto per risplendere su quelli che giacciono nelle tenebre, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Speranza è quello che canta Zaccaria, un cambio di sorte dalla disperazione e la disillusione a un senso che le cose non rimarranno così per sempre. Vogliamo ricordare ciò che rappresenta la venuta di Gesù, e per capirlo dobbiamo ricordarci la condizione in cui il mondo si era cacciato. Zaccaria parla di questo fatto che Gesù è venuto per risplendere su quelli che giacciono in tenebre. Quanto erano fitte le tenebre che si sono distese su tutta l'umanità. L'ombra tenebrosa. L'inizio dove è stato? Nella storia ben conosciuta di Genesi 3, l'uomo scelse di voltare le spalle a Dio e di seguire la propria strada. Dio disse: non fate, e l'uomo fece. Non mangiate del frutto dell'albero, e l'uomo e la donna mangiarono. Un comandamento così semplice ci sembrerebbe di essere di poca importanza, però è lì il momento in cui il mondo si è rotto, il mondo si è infranto. Genesi 3:6: la donna prese del frutto, ne mangiò, ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. In quel momento il mondo si ruppe, tutto è andato a rotoli. Peccato entrò nel mondo, il buio scese sull'intera umanità. Peccato come a cosa è simile? È simile al Covid, però a differenza del Covid, percentuale di contagio è il 100% e la mortalità è del 100%. Contagiato tutta l'umanità. Cosa assomiglia a questo buio? Assomiglia a famiglie devastate. Assomiglia a ambienti di lavoro dove i colleghi si accaniscono gli uni contro gli altri per un risultato. Assomiglia quel senso di distacco e di alienazione con cui viviamo tutti noi da quando nasciamo su questa terra. Quella sensazione di orfani, di vivere in un mondo che promette così tanta felicità, ma che ci lascia sempre con la miele nelle labbra. Per migliaia di anni non c'era nessuna speranza. Sì, qualcuno spuntava qua e là per un po' di tempo, un eroe, e si pensava: ah, un re Davide, un profeta potente come Elia, ma finiva sempre succedendo la stessa cosa. Venivano sconfitti dal buio, il buio interno e il buio esterno, lì finiva per schiacciare. Ed è andata così per migliaia di anni, finché un giorno è stato un periodo di particolare eccitazione sulla terra. Attraverso la storia Dio aveva dato dei segni che arriverebbe un giorno qualcuno che porterebbe la speranza di un cambiamento, una salvezza, una redenzione, ma non sembrava mai di venire. E la gente era depressa: fin quando, Signore, fin quando non aggiusterai le cose? Ma poi, in un periodo particolare, c'era un re chiamato Erode, lui regnava in Israele, un uomo chiamato Cesare Augusto, che era l'imperatore a Roma. In quella frangente di tempo il cielo si fece vivo, degli angeli dissero che il momento era arrivato. Luca 2,11: oggi nella città di Betlemme è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Questo è il messaggio, l'arrivo del portatore della speranza. Arrivò l'aggiustatore, il raddrizzatore, colui che raccoglierebbe i pezzi di ciò che il peccato ha spezzato, come uno raccoglie i pezzi di un vaso delicato e con grande capacità rimette insieme il vaso, lo lascia come nuovo. Questo è ciò che significa il Natale: l'arrivo del portatore della speranza. Vogliamo considerare adesso che significa specificamente per te e per me che è arrivato colui che aspettavamo. Vogliamo vedere solo alcune cose. Numero uno, la vita ha un proposito. Dato il fatto che è arrivato il portatore della speranza, tu e io abbiamo un proposito per cui esistiamo. La nostra vita ha significato. Senza Cristo, che senso ha questa vita? Senza la speranza che Cristo ha portato, cosa ci facciamo su questa terra? Viviamo ancora nel mondo dell'Ecclesiaste? Viviamo ancora con questa domanda continuamente nel nostro orecchio: a che serve? A che serve? A che faccio a fare ad alzarmi il mattino per andare al lavoro? Un uomo d'affari parlava ad una conferenza ad Oxford, uomo ricchissimo, e disse: sono stato molto fortunato nella mia vita, ho guadagnato più soldi di quanto avrei mai potuto immaginare. Ad un certo punto diventò serio, una lacrima scese dal suo volto, e lui disse agli studenti: sapete, la mia motivazione per guadagnare tanti soldi non era così puro, il mio desiderio era far fare ad altri quello che io non volevo fare. Però c'è una cosa che non sono mai riuscito a ingaggiare qualcuno a fare per me: darmi un senso di proposito alla mia vita. Darei tutto per avere questo. Che senso ha la vita senza Gesù? Non ha nessuna. Questo senso di mancanza di proposito è la malattia della nostra società. È la malattia profonda. La noia, sono annoiato. Quante persone vivono disperatamente annoiati perché hanno provato tutto, ma nulla può dargli un senso di significato. Niente mi soddisfa. La ragione principale per cui abbiamo questo senso della mia vita non ha nessuno scopo è che abbiamo perso la speranza. E pensiamo che Dio abbia abbandonato all'uomo, ad un mondo insignificante. Ma è la bugia più grande che esiste. Prima Pietro 1,18 dice: non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri. Non con cose corruttibili siamo stati riscattati, ma con il sangue prezioso di Cristo. Riscattati dal vano modo di vivere. Dio non ha abbandonato l'uomo. È quello di cui abbiamo bisogno per avere un senso di proposito. Quello che darà significato alle nostre vite è solo una cosa, l'amore di Dio. L'amore di Dio è quello che risolverà il nostro senso di alienazione, di vivere in questo mondo senza avere alcun senso. La venuta di Cristo è la dimostrazione che Dio è un Dio di amore, e questo ci fa vivere con la consapevolezza che tutto ha un senso, tutto è progettato da un Padre amorevole per il mio bene. L'amore di Dio è quello che abbiamo bisogno di conoscere, di sperimentare. Però bisogna dire qualcos'altro quando parliamo dell'amore. Solo dire che Dio ci ama non è corretto. Perché se io ti dicessi Dio ti ama, una reazione potrebbe essere: bene, anch'io mi amo, siamo in due, come non amarmi? Sono così facile da amare, sono un coniglietto soffice e abbracciabile. Come potrebbe Dio non amare uno come me? Questa sarebbe una risposta sbagliata. Mi dispiace dirtelo, anche se non tanto, perché forse la cosa più utile che nessuno ti dirà mai nella tua vita: non sei così amabile. Non sei per niente così amabile. Non sono per niente così amabile. Tu lo sai? Io lo so, sei cattivo, sei cattiva, sei capriccioso, il tuo umore è altalenante e a volte ti chiudi in te stesso e allontani le persone da te, sei permaloso. Cos'altro descrive te e me? Ti indegni perché quella persona ti ha snobbato, ma non ti rendi conto del torto che tu hai fatto a quell'altra persona che ti ha salutato e tu non l'hai neanche calcolato. Dire che Dio ci ama è una frase scandalosa. Non sei amabile, non sono amabile. Ma quello che ci dice il Natale è che Cristo è venuto per salvarci dalla nostra non amabilità. E se credi in Lui e ammetti che l'unica cosa buona è Gesù, l'unica cosa buona è Gesù, Dio sarà il tuo Padre, riverserà su di te il suo amore incondizionato. Noi non diamo il valore vero all'amore di Dio, noi non viviamo con un fascino giornaliero dell'amore di Dio per te e per me. Quello che ha fatto sulla croce Gesù, togliendo il mio peccato, trasferendo da me tutta la mia cattiveria su Gesù, per rendermi agli occhi del Padre oggetto del suo amore. E adesso il suo amore verso di me è incondizionato. Non cambierà mai il suo amore per me. Per voi che avete figli, i vostri figli, quando sbagliano, quando fanno un torto, smettono di essere i vostri figli? I vostri figli, quando vi fanno stare male, vi fanno rigettarli? No, assolutamente no. Saranno sempre i vostri figli. Genitori, vi incoraggio a trasmettere in qualche modo ai vostri figli che il vostro amore per loro è incondizionato, come quello del Padre. Loro non possono fare niente per smettere di essere oggetti del vostro amore. E questo è quello che noi viviamo adesso col nostro Padre Celeste. Un amore che è incondizionato. Dobbiamo meditare per realizzare quanto ci libera questo, quanto ci libera per poter vivere le nostre vite in modo gioioso, sotto lo sguardo gioioso del Padre Celeste. Venga quello che venga. Tu dici: ma anche se sbaglio? Sì, anche se sbagli. Anche se sono cattivo? Sì, anche se sono cattivo. Non cambia di una virgola l'amore di Dio per te, perché Cristo è venuto per riconciliarci. Anche se sono cattivo per la centesima, duecento volte, sì. E voglio invitarti questa mattina a ricevere il perdono dei tuoi peccati, di trasferire a Cristo Gesù i peccati ed essere libero per vivere in questo mondo così come Dio vuole che tu lo viva, come se fosse un parco giochi, tutto preparato per il godimento dei suoi figli. Questo lo porta solo il portatore della speranza, Gesù Cristo. La tua vita ha significato. Cos'altro significa per te e per me che è arrivato colui che aspettavamo? Grande gioia, grande gioia. Se c'è un'emozione presente all'arrivo del Natale che spicca al di sopra di tutto il resto, è la gioia. È arrivato il portatore di speranza. Ricordiamo le parole dell'angelo quando annuncia la nascita di Gesù ai pastori e dice: io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Carissimi, il fatto che Dio sta mettendo tutto a posto, che Gesù è venuto per rimettere a posto ciò che si era rotto, che sta ripristinando il mondo come Dio lo ha sognato, deve riempirci di gioia. Lui lo sta facendo, Lui sta portando il cambiamento. Tutto è ok. Ci credi questa mattina? Tutto è ok, perché Gesù lo ha messo a posto. Un uomo visse in Austria durante i giorni in cui Hitler stava ascendendo al potere, e lui vide come il futuro diventava sempre più minaccioso, futuro personale della nazione, il mondo intero era in pericolo. E lui era abituato a vivere con delle certezze che poteva avere prima dell'arrivo di questa minaccia di Hitler. Lui era abituato a poter guardare il futuro e guardare il mercato, investire i soldi e dire: ok, il mercato funziona così, allora posso progettare per il futuro. O aveva altre certezze che lo permettevano di progettare il futuro. Ad un certo punto il futuro era minaccioso e lui disse questo: solo la persona che può guardare il futuro senza preoccupazioni è in grado di godere pienamente del presente. Soltanto la persona che può guardare il futuro senza preoccupazioni è in grado di godere pienamente del presente. Caro fratello, cara sorella, il tuo futuro è certo, il tuo futuro è garantito. Quello che Dio ha in mente per te non lo può toccare nessuno. Gioisci, godi della vita che Dio ti ha dato. Così l'hanno sperimentato coloro che erano presenti in quel primo Natale. Numero uno. Cosa significa che il portatore della speranza è venuto? La tua vita ha un proposito. Numero due, puoi sperimentare la grande gioia. Numero tre, un giorno tutto questo dolore sarà finito. Tutto questo dolore sarà arrivato alla fine. Molte volte l'accusa che viene fatta a noi credenti è che viviamo con la mente posta nel futuro e ignoriamo il presente. Sappiamo le accuse: la religione è l'oppio delle masse, dei popoli, la droga delle folle che ci aiuta a vivere con questa idea della fantasia futura, ma che in realtà, dai, parliamoci chiaro, non esiste. E così ragiona chi non ha una speranza. Coloro che ci accusano, i scettici, dicono: il cristianesimo che parla di un futuro del paradiso è solo un tentativo di scappare dalla brutta realtà in cui viviamo. L'avete sentito questa accusa qualche volta? Dicono: smettetela con questa favola. Ma noi non la smetteremo. Non è una favola. Gesù è venuto. Gesù ha detto che ogni lacrima sarà asciugata,
che non ci sarà più morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.
Apocalisse 21:4. Un giorno tutto il dolore, tutto il pianto, tutto il malessere sparirà. E una persona che ha questo tipo di speranza può veramente sopportare qualsiasi dolore nel frattempo. Se il dolore lo vediamo come soltanto una cosa passeggera, non sarà così per sempre, ci dà la facilità, la possibilità di sopportare qualsiasi dolore nel presente. John Piper racconta un momento di illuminazione particolare che lui ha avuto. Stava leggendo la biografia di un uomo chiamato Schneewind. E Piper leggeva la biografia di Schneewind, e Schneewind parlava di come negli ultimi anni della sua vita aveva una malattia al fegato che lo stava uccidendo. Questo Schneewind aveva appena finito di guidare uno studio biblico, si mise la giacca e ad alta voce disse, uscendo, «Soma tapeinoseos, soma tapeinoseos». Erano parole prese da Filippesi 3:21, dove Paolo dice: aspettiamo con ansia il Salvatore dal cielo, che trasformerà i nostri corpi della nostra umiliazione, soma tapeinoseos, in un corpo glorioso. E Piper ha avuto questa illuminazione leggendo di questa esperienza di questo Schneewind. E per Piper rappresentava questo, il fatto che quest'uomo gridasse corpo di umiliazione, gli comunicò che era consapevole del potere della promessa di ciò che ci aspetta. C'era un senso di trionfo addirittura, soma tapeinoseos, corpo di umiliazione, perché un giorno avrebbe avuto il corpo risorto e tutto il dolore, tutto il malessere sarebbe sparito. E perché dichiariamo questa realtà? Perché possiamo dirci e posso dirvi: tu che stai soffrendo così tanto, tu che stai vivendo con acciacchi fisici, acciacchi di tutti i tipi, disturbi emozionali, perché oso a dirti che un giorno sarà sparito? Perché è venuto il portatore della speranza. E se tu questa mattina non hai ancora sigillato il tuo futuro, se non hai ancora preparato il tuo posto laddove non ci sarà dolore, pianto, malattia, a cosa aspetti? Gesù è venuto proprio per entrare nella tua vita e sigillare un posto per te per l'eternità. Portatore della speranza è venuto e un giorno vivremo senza dolore. Numero 4, la speranza che porta Gesù è per il qui e l'ora. Non solo un futuro lontano. Leggendo le parole di Maria e Zaccaria, o pensando anche a quello che abbiamo detto finora questa mattina, che è arrivato l'aggiustatore della situazione, potremmo pensare che si parla solo di un futuro lontano. Quando moriremo, è lì che possiamo entrare nella realizzazione della speranza. Ma non voglio che ne usciamo da qui con questa impressione. L'arrivo di Cristo ci deve riempire di una fiduciosa aspettativa che le cose cambieranno appena usciamo dall'oratorio. Domani stesso, in qualsiasi momento, possiamo aspettarci la svolta che desideriamo. Sei venuto qui questa mattina con la domanda: può Gesù fare la differenza nella situazione in cui mi trovo? Può Gesù fare la differenza? Può cambiare la situazione che sto vivendo? Poi hai sentito parlare e ti viene la domanda: ma veramente, Keith, la parola Gesù mi sta incoraggiando ad avere fiducia nel fatto che Gesù può risolvere i miei problemi matrimoniali? Gesù può risolvere i miei problemi in famiglia?
può Gesù risolvere, mettere a posto il mio cuore così cattivo, così permaloso? E la risposta è sì, sì, assolutamente. Il portatore della speranza vuole portare il cambiamento nella tua, nella mia vita. Abbiamo un messaggio. Che altro messaggio abbiamo se non quello che l'aggiustatore di ciò che nessuno è riuscito ad aggiustare può aggiustare quello che nella tua vita ha bisogno di essere aggiustato? Sappiamo che finché siamo su questa terra non conosceremo il completo ripristino di tutte le cose. Completo ripristino arriverà quando siamo nella sua presenza, ma la venuta di Gesù significa che la speranza ha invaso il presente. Abbiamo tutte le ragioni per cui credere che possiamo aspettarci una svolta anche nel qui, nell'ora. Questa settimana ho avuto una conferma di questo fatto. Posso sperare nell'intervento di Gesù nella mia vita, qui, ora, oggi. Stavo andando in palestra, e vado con Deborah ogni venerdì. Questa volta lei non è venuta, ma questa volta stavo andando e io vado per cercare di mantenermi in forma, ma anche per parlare con la persona che gestisce la palestra di Gesù. E pregavo e mi dicevo: Signore, dammi qualche opportunità di parlare a Lui. Immaginate cosa è successo. Entro nella palestra e lui è molto entusiasta e mi porta un video di una persona di Pieve che di recente si era convertita. E questa persona era una persona insalvabile. Lì il gestore della palestra diceva: Keith, questa persona era un caso perso, e guarda l'ora. E poi ha detto: ma questa chiesa evangelica, anche voi siete della stessa chiesa, vero? E ho detto: grazie Signore. Ho avuto l'opportunità poi di spiegarle che una cosa simile era successa a me, che Dio era entrato con potenza nella mia vita e che avevo sperimentato il suo amore, che adesso per la sua grazia avevo trovato il perdono dei miei peccati. Crediamo veramente che il Signore è pronto a intervenire, a entrare nelle nostre vite? La nostra speranza, cari, è ben fondata. Sicuramente non dobbiamo uscire pensando che le cose si risolveranno sempre subito come noi chiediamo. A volte vediamo che Gesù sta aggiustando le cose in modo misterioso, nascosto. Quando non capisco come Gesù sta portando avanti il suo piano, penso sempre alla storia di Giacobbe e Giuseppe. Ve lo ricordate? Giacobbe era disperato per suo figlio morto, poi ma tutto il tempo in un binario parallelo. Cosa stava facendo Dio? In un modo completamente nascosto stava portando avanti un piano con Giuseppe. E a volte è così anche con noi. Ma di una cosa voglio che siamo certi: voglio che tu sappia che hai tutte le ragioni per cui confidare nel Signore, confidare in un suo intervento. Voglio che tu esca da qui con la certezza: io la speranza non la perderò mai. Non perdere mai la speranza, capito? Mai. Quella situazione Gesù lo può risolvere. Quella persona persa Gesù lo può salvare. Quel matrimonio sull'orlo Gesù lo può rimettere a posto. Gesù è venuto per portare la speranza. Carissimi, lasciamo che la meraviglia dell'arrivo del portatore della speranza questo Natale ci invada oggi, questo Natale e per sempre. Caro Padre, tu hai mandato Gesù su questa terra e noi adesso abbiamo una speranza. Noi possiamo credere
nella svolta di cui le nostre vite hanno bisogno. Possiamo credere che nulla è a caso e che tu, Signore, stai aggiustando, ripristinando, mettendo a posto ciò che il peccato ha rovinato. Aiutaci a credere, aiutaci a non abbassare mai le braccia, aiutaci mai ad essere cinici, pessimisti, ma ad aspettare il risultato, i risultati che tu ci hai promessi. I superbi sono detronizzati, gli umili sono innalzati. E tutto questo perché tu, Gesù, sei venuto per portare una speranza. Nel nome di Gesù. Amen. Usciamo di qui, cari, con questa speranza. Il nostro Signore Gesù è venuto, è morto ed è risorto, vive. E Lui vuole accompagnarci tutti i giorni di questa settimana e delle nostre vite. Che Dio ci benedica. Ci vediamo al prossimo appuntamento.